Buonasera a tutti e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Bandiera Nera, la web radio colpevole. Io sono Alita e anche questa settimana sono di ritorno con un nuovo episodio di Quella strana storia. In questa quarta puntata affronteremo altri tre casi di cronaca intrisi di mistero, il cui comune denominatore in queste nuove storie di ombre incognite sono i telefoni. Chiamate mute nel cuore della notte, un oscuro messaggio lasciato nella segreteria telefonica, una telefonata registrata che rivela la voce dell'assassino. Tutto questo e un po' di musica. E per questa nuova puntata cominciamo da The Telephone Call dei Kraftwerk.
The number you have reached has been disconnected.
La prima strana storia che racconteremo quest'oggi è quella di Lorraine Rahn, che aveva solo 14 anni quando, la sera del 26 aprile 1980, diede una festicciola a casa con un amico e un'amica, mentre sua madre era a una partita di tennis. Nata e cresciuta a Manchester, New Hampshire, studiava e viveva con sua madre Judith Rahn, che quella sera era fuori col proprio fidanzato, per l'allenamento settimanale di tennis. Normalmente, anche Lorraine li seguiva per l'attività sportiva, ma quella sera, visto che era appena cominciato lo spring break, la famosa vacanza di primavera degli studenti statunitensi, aveva chiesto di saltare il giro e restare a casa. Sua madre aveva accettato, probabilmente senza sapere, ma sospettando, come ogni mamma di un adolescente, che la ragazzina avrebbe invitato un paio di amici per trascorrere qualche ora insieme. Andò proprio così e Lorraine passò la serata con due coetanei, un ragazzo e una ragazza, bevendo anche qualche birra. Ad un certo punto, il ragazzo presente sentì delle voci nelle scale e, convinto che si trattasse della madre della sua amica, che non sarebbe probabilmente stata troppo felice di vederlo lì, guadagnò rapidamente la porta e uscì, mentre Lorraine chiuse a chiave la porta alle sue spalle. Ma la voce che avevano udito non apparteneva a Judith. Quando la donna rientrò a casa verso mezzanotte, trovò che tutte le lampadine nei tre piani del condominio erano state svitate e nelle scale c'era buio assoluto. Notò anche che la porta principale di casa sua non era stata chiusa a chiave, mentre quella sul retro era addirittura spalancata. Quando Judith guardò nella stanza di Lorraine, vide qualcuno dormire nel letto della ragazza e concluse logicamente che si trattasse di sua figlia. Fu solo dopo qualche secondo che si rese conto che si trattava della sua amica. La svegliò dunque chiedendo spiegazioni e la ragazzina rispose che erano andate a dormire da qualche ora e che Lorraine aveva deciso di dormire sul divano, lasciando a lei la propria stanza da letto. Sul sofà c'erano in effetti un cuscino e una coperta, ma la 14enne non sembrava essere da nessuna parte. Alle 3:45 di notte, Judith contattò spaventata la polizia. Come spesso accade nei casi di scomparsa, le forze dell'ordine dapprima presero in considerazione l'ipotesi della fuga volontaria, ma la scartarono altrettanto rapidamente quando verificarono che la ragazzina non aveva preso nulla con sé, nemmeno la sua borsa. Pensarono che sì, forse Lorraine aveva lasciato l'appartamento di sua spontanea volontà, ma prevedesse di tornare entro poche ore e conseguentemente qualcosa dovesse essere successo in quel breve lasso temporale. Le indagini non portarono da nessuna parte e il caso rimase aperto, ma senza piste che potessero far intravedere una soluzione. 6 mesi dopo, però, Judith trovò qualcosa di strano esaminando le bollette del telefono. C'erano, difatti, proprio nel periodo della scomparsa di sua figlia, 3 misteriose chiamate addebitatele, effettuate da casa sua fin dall'altra parte degli Stati Uniti, in California, nell'area di Santa Monica. Per essere più precisi, 2 delle chiamate erano state fatte verso il telefono a pagamento di un motel a Santa Ana, a una 70ina di chilometri da Santa Monica, e la 3ª verso un numero verde per adolescenti, per una sorta di assistenza in merito a dubbi e problematiche di tipo sessuale. La polizia effettuò dei controlli proprio su quest'ultima, ma il dottore che ne era responsabile affermò di non sapere nulla di Lorraine Rahn. 5 anni dopo, però, il dottore raccontò una storia diversa da quella inizialmente fornita agli inquirenti. Quando venne interrogato da un investigatore privato assunto proprio dalla madre di Lorraine, fece una differente ricostruzione. E l'uomo, che si descrisse come un chirurgo plastico, affermò che talvolta giovanissimi e giovanissime ragazze scappate di casa si presentavano a chiedere aiuto presso di lui e presso sua moglie, che spesso li aiutava. Aggiunse che ricordava che tra queste si fosse presentata a suo tempo una ragazzina del New Hampshire, forse di nome Lorraine, ma non sapeva nulla di più. L'unico indizio che riuscì a fornire fu che una pornostar di nome Annie Sprinkle forse avrebbe potuto sapere qualcosa di più, perché è amica intima della moglie del medico. Sfortunatamente, i suoi suggerimenti non fecero nessuna chiarezza sulla scomparsa di Lorraine. Un'altra cosa che il detective privato scoprì è che il motel dove arrivarono le famose telefonate partite da casa Rahn era stato utilizzato da un famigerato e misterioso produttore di pellicole pornografiche, chiamato semplicemente col nome di Dr. Z, ma non fu possibile determinare se questo personaggio fosse in qualche maniera collegato alla linea verde. Oltre alle 3 chiamate in California, ci furono altre bizzarre telefonate coinvolte in questo caso. Per esempio, per tutto il primo anno dopo la sparizione di Lorraine, Sia sua madre che sua sorella affermarono di ricevere delle chiamate mute, sempre alle 3:45, lo stesso orario notturno in cui Judith aveva segnalato per la prima volta la scomparsa della figlia. Questo rituale, chiamiamolo così, si presentò sempre meno, ma non mancò neanche un anno durante i giorni delle festività natalizie, fino a quando Judith si trasferì in Florida, cambiando definitivamente il numero. Judith pensò e continua a pensare che quelle telefonate venissero fatte da sua figlia. Ci fu anche una chiamata che venne fatta nel 1986 a Roger Murray, che era un amico d'infanzia di Lorraine. Lui non era in casa in quel momento e fu sua madre a rispondere. La persona dall'altro capo del filo disse di essere una ex fidanzatina di Roger che voleva averne qualche notizia e di chiamarsi proprio Lorraine. Ma la donna non richiamò più e non fu quindi possibile stabilire se in qualche maniera fosse connessa con il caso. Sono passati quasi 36 anni da quando Lorraine Rann svanì nella notte senza dare mai più notizia. Sua madre non ha mai voluto credere alla sua morte. Pensa infatti che l'amica di sua figlia, presente la notte della scomparsa, sappia molto più di ciò che abbia raccontato. Forse anche perché l'altro ragazzino che era presente a quella festa morì suicida pochi anni dopo, ma non è mai stato provato che esistesse una correlazione tra queste cose. Soprattutto Judith vuole credere, o sperare, che la sua bambina al tempo sia davvero scappata alla volta della California nella speranza di coronare il suo sogno di fare l'attrice. Non sono purtroppo della stessa opinione gli inquirenti, che da allora fino a oggi hanno indagato sul caso. Secondo la loro idea, infatti, Lorraine, dopo essere uscita di casa propria per motivi ignoti ma volontari, sarebbe caduta vittima di qualche terribile crimine, facendo notare anche il fatto che nel raggio di una settantina di chilometri attorno a casa della ragazza si volatilizzarono altre 4 giovani donne tra il 1980 e il 1984. Una di loro, che viveva a 2 isolati di distanza, solo 6 settimane prima della scomparsa di Lorraine. Erano tutte brunette, tutte fisicamente minute, a guardare dalle foto si somigliavano anche un po'. Nessuna di loro venne mai ritrovata, viva o morta. Noi adesso ci ascoltiamo i Depeche Mode, questa è Enjoy the Silence.
Only to harm.
Ma ora è il momento di un'altra strana storia, e precisamente quella di Henry McCabe, che aveva 32 anni quando, il 6 settembre 2015, uscì per una serata con gli amici e non fece mai ritorno a casa. Henry aveva vissuto i primi 14 anni della sua vita in Liberia, in Africa, paese da cui era fuggito mentre la guerra civile imperversava come un uragano, approdando giovanissimo negli Stati Uniti. In America aveva studiato e nel 2004 era convolato a giuste nozze con Corinne, dalla quale aveva avuto anche due figlie. Lavorava come impiegato nel controllo interno del Dipartimento delle Entrate del Minnesota ed era conosciuto come un giovane uomo allegro e gentile che usciva volentieri con gli amici per far festa. Proprio per celebrare la festa dei lavoratori americani, che è l'equivalente del nostro primo maggio e negli Stati Uniti si tiene la prima domenica di settembre, era uscito con due amici. I tre passarono la serata tra un drink e l'altro in un club a Spring Lake Park e ripartirono prima che il locale chiudesse, verso l'1:40. Fu a quel punto che Henry chiese a uno dei due amici, William Kennedy, la cortesia di dargli un passaggio fino alla stazione di servizio Super America, che è l'equivalente del nostro autogrill, vicino alla città di Fridley, che però, curiosamente, si trovava in direzione opposta alla sua residenza a Mount Views, ma, in ogni caso, Kennedy acconsentì, lasciandolo nel luogo richiesto verso le 2 di notte. Alle 2:23, la moglie di Henry, che in quel momento si trovava in California con le figlie, sembra per pianificare un possibile trasloco della famiglia, sentì squillare il cellulare e riconobbe immediatamente il numero del marito. Sapeva che Henry era uscito con gli amici, quindi l'ora tarda non la inquietò. Anzi, probabilmente il suo primo pensiero fu che il marito volesse comunicarle il proprio avvenuto rientro a casa. Niente era più lontano da ciò che avrebbe invece sentito nel corso della telefonata. Corinne raccontò in seguito di aver subito sentito Henry gridare che qualcuno gli aveva sparato. Nel panico, la donna riuscì comunque a digitare in seconda chiamata il numero del fratello di Henry, ricadendo però sulla sua segreteria telefonica e di conseguenza registrando parte della chiamata che stava intercorrendo con suo marito. L'intero messaggio non è disponibile online, ma dura circa 2 minuti, che sono per lo più inquietanti versi e lamenti e pochissime parole comprensibili. Per darvi la misura di quanto quel messaggio sia davvero spaventoso, state per ascoltare un estratto di ciò che è udibile in quella registrazione. In ragione del fatto che può essere considerata disturbante, vi do qualche secondo per togliere il volume, se non volete arrischiarvi. Tra 10 secondi potete tranquillamente rialzare il volume. Come avete potuto ascoltare, si tratta principalmente di quelli che sembrano lamenti di dolore e urla soffocate, a cui seguono alcuni minuti di silenzio e infine una voce, che è plausibilmente quella di Henry, che sussurra «Stop it», «Smettila». Dopodiché il messaggio termina bruscamente. Quando Henry non si presentò al lavoro il giorno successivo, che era un lunedì, La polizia venne immediatamente allertata e si mise da subito in contatto con i due amici che avevano trascorso la sera precedente in compagnia dell'uomo scomparso. Per motivi non chiari e mai chiariti, William Kennedy aveva le chiavi di casa di Henry e l'altro uomo aveva il suo portafogli, che vuol dire che Henry, anche volendo, non avrebbe potuto entrare in casa sua. In ogni caso, Kennedy sostenne di aver accompagnato McCabe davanti alla stazione di servizio come richiesto, ma nelle registrazioni delle telecamere di sicurezza del distributore non appare nessuno dei due uomini. Si trovarono invece dei video di una differente stazione di rifornimento, dove sì, si vede Kennedy lasciar scendere Henry. Questo distributore, però, si trova a circa 5 km più a sud e dunque ancora più lontano da quella che avrebbe dovuto essere la destinazione finale di Henry, ovvero la propria abitazione. Vennero anche fatti dei confronti con le celle dei ripetitori dei cellulari. Quello di Henry venne intercettato l'ultima volta un paio di chilometri più a sud del luogo dove era stato effettivamente visto uscire dall'auto di Kennedy, ma di lui nessuna traccia. Per 2 mesi la sua famiglia e i suoi amici, oltre naturalmente alle forze dell'ordine, lo cercarono ovunque, fino al novembre 2015, quando un uomo che stava facendo kayak sul lago Rush, a New Brighton, che è vicino alla zona dove era scomparso, ma non così vicino, fece la scoperta di un corpo nell'acqua. La polizia intervenne subito e già il giorno successivo, purtroppo, fu possibile confermare che si trattava proprio dell'uomo scomparso. Nonostante la moglie di Henry sostenesse di aver chiaramente udito il marito dire «mi hanno sparato» all'inizio della misteriosa telefonata, quindi non nella registrazione, perché si tratta proprio dell'inizio della chiamata, quindi quando lei non aveva ancora digitato il secondo numero di telefono che ha registrato una parte. Sul corpo dell'uomo non si trovarono però ferite di arma da fuoco né alcun altro segno di violenza o di lotta. Il medico che eseguì l'autopsia affermò che la vittima fosse deceduta per annegamento, ma di non poter determinare se la causa fosse da ritenersi accidentale o volontaria. Il luogo del ritrovamento si trova a circa 6 km dalla stazione di servizio dove Henry era stato accompagnato, e se da lì avesse preso la strada più breve per tornare verso casa sua, non sarebbe sicuramente passato da Rush Lake. Eppure questa incongruenza, anche sommata allo strano comportamento degli amici della vittima, non sfociò in alcun tipo di indagine e gli inquirenti determinarono infine che la morte fosse sopraggiunta molto probabilmente per ragioni accidentali. C'è da dire che a piedi ci sarebbe voluta circa un'ora dalla stazione di rifornimento al lago, ma Corinne ricevette l'inquietante telefonata alle 2:23. che è lecito pensare coincida grosso modo con il momento del decesso, quindi solo 20 minuti dopo che Henry era sceso dall'auto di Kennedy. Non avrebbe quindi fatto in tempo ad arrivarci a piedi. Significa forse che qualcuno lo aveva accompagnato in macchina? Ma chi? E perché? Sfortunatamente queste domande, come molte altre in questo caso, sono rimaste senza risposta. La famiglia McCabe ritiene tuttora che la telefonata e il fatto che il corpo sia stato ritrovato tanto lontano dall'ultimo posto dove Henry era stato visto l'ultima volta siano chiare indicazioni che il loro caro sia stato ucciso, e ancora oggi sperano che qualcuno si faccia avanti per aiutare a far chiarezza su cosa sia realmente accaduto quella notte. Inizialmente, una delle associazioni che si misero a disposizione per aiutare nel caso McCabe aggiunse una ricompensa di $10,000 come incentivo per chiunque potesse aiutare a risolvere l'intricata vicenda. Ma la somma di denaro venne in seguito ritirata perché l'associazione, che fa da legame tra la comunità liberiana e le forze di polizia, affermò che la moglie di Henry stesse nascondendo importanti informazioni, senza mai chiarire quali. Tra le speculazioni in merito al decesso di Henry, difatti, oltre a quelle che tirano in ballo il semplice uso di alcol che potrebbe aver ingenerato un episodio psicotico nell'uomo, e a quelle che pongono domande sul bizzarro comportamento degli amici del giovane, ce n'è anche un'altra di una certa rilevanza, che ha proprio a che fare con la terra natale di Henry. Un'altra associazione, difatti, era coinvolta nella sua ricerca, la Coalizione per la Giustizia in Liberia, un gruppo famoso per far condannare i carnefici della guerra civile che per 15 anni ha insanguinato il paese africano. Da vivo, Henry era stato un grande attivista dell'associazione e, avendo egli stesso vissuto la guerra sulla propria pelle, prima di tornare a riparo dagli USA, metteva veramente il cuore all'interno di questa associazione. Secondo la direttrice della stessa, la morte di Henry poteva dunque essere stata conseguenza proprio delle sue posizioni politiche, ma fino ad ora nessun indizio ha potuto confermare questa ipotesi. Fino ad ora, in realtà, nessun indizio ha potuto confermare nessuna ipotesi, per essere onesti. Tutto ciò che resta, tra le domande senza risposta e le assurde conclusioni, è quel messaggio incomprensibile nella segreteria telefonica del fratello di Henry. Noi adesso ascoltiamo i Cure con Wrong Number.
Best play. sorry, wrong number.
L'ultima strana storia che racconteremo questa sera è quella di Amber Takaru, che aveva 20 anni quando, nel tentativo di raggiungere il centro della vicina città, accettò un passaggio da uno sconosciuto. Nata nel 1990, Amber era la figlia minore in una famiglia che discendeva dalla Miccosukee Cree First Nation, che è una tribù di indiani del Nord America, e viveva a Fort Murray, nella provincia canadese dell'Alberta, con sua madre Tootsie e il piccolo figlioletto Jacob. Aveva 4 fratelli più grandi, ma sua madre disse che era tutt'altro che la cocca di casa. La descrisse invece come una ragazza forte e intraprendente, che sapeva cavarsela da sola. Una di quelle ragazze in grado di prendersi cura di se stessa, insomma, e di difendersi, o comunque di lottare con tutte le proprie energie, in caso di pericolo. Tutti ne parlano come una giovane presente e responsabile nei confronti del figlioletto Jacob, ma al contempo come una normale ventenne dalla risata contagiosa, una ragazza gioiosa che adorava cantare. Cantava così tanto Amber che a volte sua madre stessa, probabilmente scuotendo la testa come fanno le mamme quando non ne possono più, le diceva di smetterla per un po', e la ragazza rispondeva ridendo che un giorno sarebbe diventata famosa, che sarebbe finita sui cartelloni della pubblicità. Sui cartelloni lungo le strade, alla fine, Amber è apparsa davvero, ma non per ciò che sperava. Accanto all'immagine della giovane, al suo nome e alla scritta «Omicidio irrisolto», c'è solo una frase: «Hai mai sentito la voce?». Ma cominciamo dal principio. Nell'estate del 2010, Amber aveva pianificato di andare a Edmonton con Jacob, che aveva a quel punto 15 mesi, e con Evangeline McLean, una donna che viveva in una casa rifugio per donne in difficoltà. La madre di Amber non era entusiasta all'idea, ma la ragazza la rassicurò, dicendole che sarebbero state via solo 2 giorni e sottolineando quanto ci tenesse ad andare nella grande città. Il 17 agosto 2010, quindi, Amber, con il figlio e l'amica, prese un volo che da Fort McMurray arrivò a Edmonton, dove presero una stanza al Niska Palace Motel, a pochi chilometri dall'aeroporto, e quindi, come capita spesso negli scali aeroportuali, discretamente lontano dalla città vera e propria. Il mattino dopo, Amber era così eccitata all'idea di andare a Edmonton che non riusciva più ad aspettare. Decise quindi di partire da sola, facendo l'autostop, lasciando Evangeline col piccolo Jacob, dicendo che sarebbe tornata entro sera. Non era abituata a fare l'autostop, proprio perché sua madre l'aveva cresciuta spiegandole i rischi di viaggiare con quel mezzo. E quando lo faceva lo stesso, era sempre così insicura ed in imbarazzo che doveva per forza chiamare qualcuno al telefono, o almeno fingere di chiamare qualcuno, per non intrattenersi in discorsi con gli sconosciuti che accettavano di darle un passaggio. Quel 18 agosto, un veicolo si fermò quasi immediatamente nei pressi del motel per darle un passaggio. Fu l'ultima volta che Amber fu vista viva. Il giorno successivo, non vedendola rientrare, Evangeline divenne dapprima preoccupata e poi terrorizzata dalla possibilità che qualcosa di brutto potesse esserle capitato. In preda al panico, si mise in comunicazione con Tootsie, la madre di Amber, e la donna, comprensibilmente allarmata dalla notizia, contattò a sua volta la polizia per denunciare la scomparsa della figlia. Ma da subito, le forze dell'ordine non sembrarono prendere la sparizione di Amber con la dovuta serietà. Risposero a sua madre di richiamare una volta trascorse le 24 ore dall'ultimo avvistamento, aggiungendo che probabilmente la ragazza era solo andata a far festa ad Edmonton e che si sarebbe fatta viva nel giro di poco tempo. Addirittura la segnalazione della sua sparizione venne rimossa dai casi della polizia locale e tutti gli effetti personali che la ragazza aveva lasciato al motel vennero buttati senza che nessuno avvisasse la famiglia. Ci volle più di un mese perché, sotto le continue pressioni della madre, Amber venisse nuovamente inserita nella lista delle persone scomparse. Passarono 2 anni senza alcuna notizia, poi, il 28 agosto 2012, il Dipartimento di Polizia, che stava indagando sul caso, rilasciò al pubblico la registrazione del dialogo intercorso tra Amber e un uomo sconosciuto, quello che aveva accettato di farla salire sull'auto quando faceva l'autostop. Le forze dell'ordine non spiegarono inizialmente come fossero entrati in possesso di questo nastro, ma trapperò rapidamente la notizia che la registrazione fosse in realtà la telefonata che Amber fece appena salita in macchina, proprio per quell'abitudine della quale abbiamo parlato prima, quella di chiamare qualcuno se le veniva dato un passaggio da una persona che non conosceva. Apparentemente, la giovane aveva composto il numero di una prigione non lontana, dove era detenuto uno dei suoi fratelli, dove tutte le telefonate vengono registrate. Nella sua interezza, la telefonata originale ha una durata di 17 minuti, ma solo poco più di uno venne reso pubblico. In questo minuto, però, si può chiaramente sentire Amber, che con crescente sospetto prima e inquietudine poi, chiede al guidatore indicazioni per capire perché stiano prendendo una strada secondaria piuttosto che la principale, reagendo infine alle sue risposte evasive dicendo: «Sarà meglio che tu non mi stia portando da nessuna parte dove io non voglio andare. Voglio andare in città, ok?» E a questo punto si può udire lo sconosciuto cercare di rassicurarla, senza riuscirci. È quasi rassegnata Amber quando dice: «Non stiamo andando verso la città, vero?» e domanda di fermare il veicolo. Da questo momento in poi la telefonata dura solo più un paio di secondi e si conclude bruscamente con l'interrompersi della comunicazione. Ve ne farò sentire una manciata di secondi, dei 61 rilasciati, perché possiate sentire il tono della conversazione. Eccoli. La registrazione fu distribuita nella speranza che qualcuno si facesse avanti, riconoscendo la voce dell'uomo. La polizia ricevette in effetti centinaia di soffiate e informazioni in merito alla voce che si distingue chiaramente nella telefonata, ma nessuno venne mai arrestato in merito alla vicenda. Un'informazione in particolare venne da una donna che disse di riconoscere senza ombra di dubbio la voce maschile nella registrazione, e altre due donne si fecero avanti con gli inquirenti per supportare la tesi della prima, indicando la medesima persona, che però venne dichiarata non di interesse nelle indagini. Pochi giorni dopo aver reso pubblica la conversazione tra Amber e il suo probabile rapitore, il 1 settembre del 2012 quattro persone a cavallo si imbatterono in quello che sembrò da subito un teschio umano, in un'area rurale nella contea di Leduc, che non è lontano da dove sparì Amber. L'analisi forense dei resti, attraverso l'esame delle impronte dentali, confermò purtroppo che si trattava della ventunenne dispersa. Nel marzo del 2014, e cioè circa un anno e mezzo dopo il ritrovamento dei resti di Amber, la sua famiglia depositò una denuncia nei confronti della polizia locale per la pessima gestione del caso, in particolare per la mancanza di serietà impiegata nella ricerca della giovane nelle ore e nei giorni iniziali, quelli che forse avrebbero potuto salvarle la vita. Per il resto, non si è potuto concludere nulla a riguardo della giovane madre canadese. Qualcuno ipotizza che sia caduta vittima di un omicida seriale, in ragione del fatto che i resti di altre quattro donne, tutte di origine indigena, sono stati trovati nella stessa contea, in aree rurali, tra il 2000 e il 2015. Tutte quante erano state viste l'ultima volta mentre facevano l'autostop nella zona. Nemmeno noi abbiamo la soluzione a questo giallo dal finale triste, naturalmente. Ma scavando nelle pieghe di internet, abbiamo scoperto che l'uomo che sembra essere stato riconosciuto per la propria voce sarebbe un tale Pat Carson, o Patrick Carson, tenutario di un ranch di cavalli nella zona, denunciato parecchie volte per aver attirato giovani donne nel suo ranch e averle in seguito molestate. Qualcuno è andato anche a fare un giro nel ranch e ha descritto l'uomo come così affabile e così affettato da risultare persino sinistro. Le persone che ne parlano su Reddit descrivono così l'incontro: «Non ho mai voluto andare via da un luogo più in fretta di così». Alla fine di gennaio di quest'anno, un giovane uomo, di cui non sono state rese le generalità, non sono ancora note le generalità, ha dichiarato di ritenere suo padre responsabile della morte di Amber e delle altre donne e di poterlo provare. La polizia non ha rilasciato commenti, se non che il caso di Amber Tuckeroo, al momento senza un colpevole, è ancora aperto. Noi ora ci ascoltiamo una canzone e vi consigliamo di non fare mai l'autostop. Loro sono i Green Day e questa è Hitchin' Rides. Anche per questa sera si conclude il nostro appuntamento con Quella strana storia, la rubrica sui crimini e misteri irrisolti sulle frequenze di Radio Bandiera Nera. Io sono Alita e ancora una volta vi ho raccontato qualche strana storia. Questa volta erano storie che correvano spaventose tra i fili del telefono, abbandonate nelle segreterie telefoniche. Cosa saranno la settimana prossima? Lo scoprirete solo restando sintonizzati sulla web radio più colpevole che c'è. Io vi ringrazio, vi do appuntamento alla prossima settimana e vi auguro una buona notte, dove i vostri cellulari non squillino.
Distance of vision does not come without great sacrifice. Let go of the tangible mass of your mind. It is only an illusion. There is no escape. The soul burns on, everlasting, encapsulated within infinite time. A thousand-year journey at the blink of an eye. Humanity is dust within humility's. Thank you.
emptiness which you seek, seek.
Let go of the tangible mass of your mind. It is only an illusion.